Iniziamo questa puntata con una diretta per andare a parlare delle udienze e più in generale dell'attacco repressivo nei confronti di alcuni attivisti palestinesi presenti in territorio italiano, Anan, Ali e Mansour. Mercoledì scorso si era tenuta un'altra udienza in cui erano emerse anche diversi aspetti delle strategie repressive attivate nei loro confronti, ma più in generale in compagnia di un compagno presente sul territorio. Andremo a parlare di che cosa sta avvenendo, facciamo un recap appunto del senso, del significato anche politico, anche diciamo afferente alla lunga mano di Israele, assolutamente molto evidente, ha lasciato molte impronte, diciamo, la mano di Israele all'interno di questo campo di eventi, e cercheremo anche di raccontare che cosa si sta muovendo in solidarietà con questi tre prigionieri. Intanto ciao, benvenuto.
Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti.
Allora, come dicevo, ho cercato appunto molto rapidamente di introdurre una questione sicuramente molto più complessa e articolata. Un primo elemento che balza subito agli occhi riguarda il fatto di come, diciamo, l'apparato sanzionatorio inquisitorio italiano, i PM italiani, stiano venendo pilotati a distanza, un po' come droni, una pratica frequente da parte dell'apparato tecnomilitare israeliano. In questo caso vediamo come riverberi anche sull'apparato sanzionatorio italiano.
Sì, sono d'accordo con quello che stai dicendo, diciamo che questo c'è una situazione in cui si vede il rapporto di complicità o di sudditanza dello Stato italiano con Israele, quindi anche l'apparato repressivo al servizio di Israele può essere, insomma, considerato un elemento che fa vedere proprio la complicità dello Stato italiano con quanto accade in Israele e in Palestina, quindi con di fatto un genocidio che è in corso. La repressione serve per aiutare il compimento di questo genocidio, di questo processo coloniale che Israele sta mettendo in pratica. E sicuramente questa vicenda giudiziaria, quella che riguarda Anan, Ali e Mansour, lo dimostra per tutta la sua evoluzione, e in particolare perché questo accanimento giudiziario è avvenuto proprio all'indomani del 7 ottobre, quindi è proprio all'indomani del 7 ottobre che le forze di sicurezza israeliane diciamo chiedono l'estradizione di Anan in Israele, quindi attivano la polizia italiana, i servizi italiani al servizio di Israele. Voglio fare una brevissima biografia degli imputati. In
particolare,
Anan è un combattente partigiano, resistente palestinese, che ha una vicenda pregressa estremamente lunga, che è stato arrestato, ha subito un tentativo di eliminazione da parte di Israele, e quindi è conosciuto per questo, rivendica d'altra parte la sua posizione e da anni vive in Italia, quindi lui è un esule, di fatto un esule della resistenza palestinese che vive da anni in Italia, che è conosciuto anche dalle forze dell'ordine di sicurezza, che quindi è stato, diciamo, che sono state attivate proprio in seguito al 7 ottobre, ma non perché ci sia una relazione tra Anan e il 7 ottobre, non è emerso dalle vicende processuali, ma semplicemente perché credo ci sia proprio la volontà di non solo reprimere i dissidenti palestinesi e anche, diciamo, quella legittima resistenza del popolo palestinese verso la macchina del colonialismo israeliano, ma anche penso per in qualche maniera paventare l'esistenza di un terrorismo di matrice palestinese che si insidia in Europa, quindi per creare anche questa dinamica di paura, di necessità di difesa da un pericolo che viene più che altro agitato, in questo caso diciamo inventato, in quanto Anan viveva in Italia da anni nella sua vita tranquilla, diciamo. In questo caso, diciamo, Anan viene accusato di in qualche maniera dirigere delle operazioni che vengono compiute in Cisgiordania e di finanziare la resistenza dall'Italia. Però, insomma, è evidente lo scopo anche propagandistico di questa operazione. Tra parentesi, vorrei così segnalare che viene posta attenzione su questo caso appunto per paventare l'esistenza di una sorta di terrorismo di matrice palestinese che si organizza e vive in Italia, quando si ci sono centinaia, se non forse più, cittadini italiani che tranquillamente vanno in Israele e partecipano alle operazioni dell'esercito israeliano commettendo crimini di guerra, fatto che non desta nessuna sorpresa. Quindi insomma si vede palesemente come si è schierato il governo italiano al servizio del sionismo israeliano. Questa vicenda lo dimostra apertamente. Ecco, gli altri due imputati invece, che sono due, diciamo tutti e tre gli imputati sono residenti all'Aquila, sono due palestinesi che a nostro avviso sono stati in qualche maniera imbarcati all'interno di questo procedimento per giustificare i reati associativi, quindi non risulta che abbiano partito nessuna, non hanno neppure rivendicato, diciamo, a differenza di Annan, la sua, diciamo, internità alla resistenza palestinese, ma sono due persone che sono state inserite proprio per creare questa macchina appunto dei reati associativi e poter quindi insomma proseguire per un reato di reato associativo di finanziamento del terrorismo e quant'altro, insomma. E Annan, ricordiamolo, è chiuso all'interno del carcere speciale di Terni. Quindi, insomma, questa è la situazione attuale, ecco, di questa vicenda.
Ma è molto interessante quanto ci raccontavi e che descrive in modo efficace il quadro di legittimazione da un lato, di distorsione dall'altro, dei dati che possiamo osservare, nel senso che intanto, per esempio, l'apparato probatorio costruito per attivare questa inchiesta nei confronti di Annan, nello specifico, emerge come sia stato costruito anche partendo dall'estorsione di testimonianze con la tortura, ed è di nuovo qualcosa che viene a normalizzarsi. Dall'altro, come per esempio raccontava al termine dell'udienza di mercoledì scorso l'avvocato Flavio Rossi Albertini, il tutto corroborato con intercettazioni trascritte in modo improprio e strumentale, come spesso avviene, ma soprattutto riagganciandoci anche agli aspetti biografici della vita di Annan che ci raccontavi, come ogni forma di resistenza armata in Palestina, nello specifico poi in Cisgiordania, venga interpretata, descritta e affrontata come terrorismo, nel senso qualunque forma di autodifesa, autodeterminazione armata deve essere terrorismo. E qui si ristabilisce la simmetria di percezione che ci raccontavi anche tu rispetto al ruolo, per esempio, dei foreign fighters dei foreign fighters italiani e di tantissimi altri paesi del cosiddetto blocco occidentale. Se noi ci ricordiamo il trattamento riservato, per esempio, a compagni e compagni andati a supportare la resistenza in Rojava, vediamo come ci sia veramente una costruzione, dispositivo di percezione anche semplicemente di determinati eventi fortemente distorto. E questo penso sia fondamentale descriverlo, come ci hai aiutato sicuramente a fare tu. Rispetto appunto a c'è una forte accelerazione anche delle udienze, mi sembra di poter osservare, ci sia una volontà quindi di arrivare a una condanna di primo grado abbastanza rapidamente. A questa accelerazione delle udienze saranno tre, se non mi sbaglio, la prossima settimana, ci saranno anche però, diciamo, delle iniziative a sostegno di questi prigionieri.
Sì, se mi permette un attimo di ritornare su quello che hai detto. Sì, inizialmente il processo, diciamo, doveva riguardare l'estradizione dei tre in Israele. Poi, nel momento in cui è stata rifiutata, lo Stato italiano ha deciso di processarli per gli stessi reati. Come dicevi tu, le prove portate, molte intercettazioni, anzi, scusami, molte trascrizioni di interrogatori, erano state, come si dice, prodotte all'interno di centri di detenzioni gestiti dallo Shin Bet, dove anche secondo, diciamo, le principali organizzazioni diciamo, umanitarie, per i diritti umani, scusami. All'interno di questi centri di detenzioni si vige la legge marziale e molto spesso è stato provato che queste testimonianze sono state raccolte sotto tortura. Questo, diciamo, sono gli elementi che la magistratura italiana ha provato a portare a questo processo e che a mio avviso sono state poi proprio nelle scorse udienze scartate queste prove, solo perché questo processo ha avuto un'eco pubblica, perché inizialmente erano state ammesse quindi insomma l'Italia, il governo italiano, lo Stato italiano, la magistratura italiana non aveva problemi a utilizzare prove raccolte da un'entità che utilizza abitualmente la tortura, diciamo, come strumento per reperire queste prove. Questo era avvenuto. E, su questo aspetto devo dire che questo processo è particolare, perché veramente parliamo di una situazione sotto l'attenzione di tutti, cioè quello che sta avvenendo in Palestina, con anche una forte una solidarietà, però noi magari è una questione che viene poco seguita, ma se ci andiamo a vedere quello che succede in Italia nei processi, tutti quei processi che riguardano il cosiddetto terrorismo di matrice islamica, possiamo vedere che ci sono tantissime persone che vengono arrestate, rinchiuse nei carceri speciali, con processi che sono assolutamente aleatori per quanto riguarda la raccolta di prove. Ovviamente di queste persone non si interessa nessuno, però è un fenomeno che in Italia andrebbe studiato, andrebbe documentato. In particolare la questione proprio ad esempio delle trascrizioni, quindi della sciatteria, potrei usare questo termine per definirlo, con cui vengono raccolte queste prove che poi vengono strumentalizzate, perché una parola viene fatta intendere un'altra. Ad esempio c'è stata una lunga discussione su cosa significhi il termine martire, che è chiaramente tradotto in italiano viene, può essere, diciamo, mal interpretato, e si riferisce magari a tutte le persone che sono morte in una fase di lotta, quindi non persone che scelgono, non so, penso che in Italia nella volgata più mediatica si intendano persone che si, diciamo,
si immolano,
riguarda ovviamente, certo, tutte le persone che sono morte nel corso della lotta o che sono state vittime di ingiustizia, ad esempio chi può morire sotto un bombardamento, quindi chiaramente in questo momento in Palestina ci sono migliaia di martiri interni, quindi ogni termine, diciamo, va affrontato con una corretta traduzione, proprio perché poi queste traduzioni, come sappiamo bene, i processi vengono utilizzate per far intendere quello che non è. Chiaramente questo processo è particolare perché c'è un'attenzione maggiore, quindi si è fatto notare come le interpretazioni e le traduzioni non siano corrette. Penso che in tantissimi altri casi sia stato tradotto fondamentalmente quello che faceva comodo agli inquirenti, anche in questo caso.
Sì, una sciatteria ingegnerizzata potremmo definirla.
Sì, quello è.
Invece, scusa, intanto ti ringrazio per aver esteso la spiegazione di determinati elementi che avevo citato molto superficialmente. Se vuoi, appunto, arriviamo un po' alle iniziative da rilanciare.
Sì, ecco, come dicevi tu, io credo che questo processo sta andando velocemente a conclusione, c'è una volontà da parte della Corte di chiudere in tempi brevi, quindi sono state calendarizzate tantissime udienze, a nostro avviso per arrivare, diciamo, a una sentenza probabilmente di condanna in tempi molto brevi, anche perché, ripeto, il fatto che ci sia una pubblicità intorno a questo processo ha fatto uscire molte magagne, diciamo, nella costruzione dell'accusa, quindi da un lato è importante seguire un processo come questi analoghi per fare vedere cosa realmente succede, dall'altro appunto il fatto che il processo vada a conclusione ci fa anche ritenere che ci sia la possibilità di fare delle iniziative a sostegno, vadano fatte in tempi brevi, quindi c'è questa occasione che, diciamo, che è praticamente potrebbe essere unica, che riguarda le udienze del 25, 26 e 27 giugno, in cui si dovrebbe arrivare alla formulazione dell'accusa, appunto nella prospettiva, poi bisogna vedere se si realizza, di chiudere il processo entro l'estate, e quindi tutti i gruppi solidali che sono diversi, presenti, che sono dell'Aquila, che sono arrivati all'Aquila per sostenere gli imputati, hanno lanciato una 4 giorni di iniziative, te le posso elencare brevemente. Quindi se i processi, diciamo, le udienze sono il 25, il 26, il 27 giugno, mentre le iniziative partono dal 24 giugno al laboratorio a Radici, ci sarà una discussione sullo stato del processo a partire da un articolo di Napoli Monitor, mentre una giornata che forse la più importante è quella di mercoledì 25 giugno, in cui invitiamo poi chiunque possa a raggiungere la città dell'Aquila. Alle 9:30 ci sarà l'udienza e il presidio, e nel pomeriggio alle 18 ci sarà un corteo per le strade dell'Aquila, quindi una giornata di particolare rilevanza. Invitiamo un po' tutti a raggiungere l'Aquila, magari chi viene sono, c'è possibilità di essere ospitato per queste giornate, però magari portarsi anche una tenda per campeggiare, se possibile, perché così ci potrà stare, non ci potranno stare tutte le persone che volessero portare la loro solidarietà. E poi il 26 giugno ci sarà sempre il presidio, un'udienza pubblica e un'assemblea pubblica, e idem per il 27 giugno, quindi sono 4 giorni in cui ci cercherà di essere, insomma, sempre presenti per portare solidarietà ai 3 palestinesi.
Certo, insomma, l'interferenza solidale, come anche ci raccontavi, insomma, questi sguardi che interferiscono anche in ambito processuale, rendendo questo contesto meno privato, meno a porte chiuse, meno circoscritto all'interno dell'ambito a cui poi l'apparato repressivo molto spesso vuole ridurre determinati processi nonostante il loro portato politico. Altri vengono iperspettacolarizzati, mentre selettivamente alcuni vengono molto celati. Quindi è assolutamente importante ripristinare una dimensione politica rispetto a questi eventi, e queste iniziative sicuramente si muovono in questa direzione.
Certo.
Che dire, certo. Se non dimmi, appunto, aggiungi pure quello che vuoi.
No, io voglio solamente dire che sicuramente tutti sono consapevoli e documentati su quanto sta accadendo e su quanto la situazione in Medio Oriente si faccia di giorno in giorno più grave. Noi qui in Italia penso che dobbiamo, per essere solidali, cercare di individuare quali sono i rapporti tra lo Stato italiano e lo Stato e l'entità sionista, quindi l'entità coloniale sionista, e cercare di lavorare per sabotare, interrompere tutti i rapporti di collaborazione che ci fanno di fatto complici del genocidio, fanno, dico, come Stato italiano. Quindi chiunque si voglia rifiutarsi di essere complice con questo genocidio dovrebbe operare affinché, diciamo, venga tolto il supporto all'entità sionista, un supporto che si manifesta sotto tantissimi punti di vista. L'abbiamo visto in questi anni, ad esempio la logistica, quindi il fatto che le navi che portano armi in Israele passano dai porti italiani, come abbiamo potuto constatare, poi dai blocchi dei porti che sono stati fatti proprio per impedire che questo avvenga, la ricerca universitaria, e quindi il fatto che Israele utilizzi tantissime collaborazioni nell'ambito della ricerca per sviluppare il suo apparato, che, come tu sai meglio di me, sia militare ma anche di controllo tecnologico, come abbiamo visto. Insomma, gli aspetti sono tantissimi, e uno di questi aspetti è sicuramente una collaborazione nell'ambito repressivo che lo Stato italiano fornisce a sostegno proprio dell'entità sionista e quindi del genocidio, come dimostra questo processo. E quindi sicuramente partecipare alla solidarietà in questo processo e anche sostenere la legittimità della resistenza palestinese, quindi di un popolo che è oppresso da una forma di colonialismo e di insediamento da decenni, sia un modo per appunto contrastare il genocidio, e quindi, insomma, sia necessario adoperarsi in qualsiasi ambito per bloccare questo processo e per interrompere la complicità del governo italiano o del capitale italiano con Israele. Questo sicuramente l'Aquila è un'occasione che permette, tra le tante, che permette di fare questo.
Assolutamente sì, perché, appunto, come dicevamo, da un lato, come sottolineavi, da un lato ci sono quegli elementi di complicità, simbiosi e sinergia molto forti, molto evidenti, che vanno dall'apparato tecnomilitare a quello della cyberguerra, a quello della sorveglianza, anche che poi riverbera nella quotidianità repressiva, dall'utilizzo di strumenti come Cellebrite per penetrare i telefoni di persone fermate, all'utilizzo di spyware israeliani per monitorare attivisti di ONG piuttosto che giornalisti invisi al governo, il ruolo delle università, appunto, all'interno sia dell'apparato della ricerca vero e proprio, sia quello della normalizzazione di un modello di occupazione violenta che si legittima poi culturalmente dalle collaborazioni universitarie all'Eurovision, agli eventi sportivi. L'ambito repressivo sanzionatorio è forse uno meno visibilizzato, e anche un elemento che però, come dicevamo, normalizza l'appiattimento di qualunque forma di resistenza alla categoria del terrorismo, che è qualcosa sempre molto interessante da andare a osservare e con la quale cercare di interferire. Io ti ringrazio ancora e ovviamente rilanciamo l'invito a chiunque fosse all'ascolto e potesse di portare la propria solidarietà per le strade dell'Aquila, a partire da domani, poi, di fatto, perché la prima iniziativa che ci citavi è già di domani e comunque nei giorni anche a seguire. Che dire, grazie ancora.
Ti ringrazio per l'ospitalità, un saluto a tutti e un abbraccio.
Ciao. Buone lotte, ciao ciao.